Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizia a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo articoli di interesse e di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi del momento. Iniziamo quest'oggi con il manifesto che parla di corridoi umanitari, scambio di accuse tra Mosca e Kiev. Zelensky, il leader ucraino, non hanno rispettato i patti. Putin, sanzioni, sono una dichiarazione di guerra. Domani parlano di terzo round di negoziati. Vedremo appunto come andranno a finire. Visto che ci stanno provando più volte, anche se i veri negoziati forse non avvengono alla luce delle telecamere, bensì stanno avvenendo in altre stanze e soprattutto con altro tenore, ma vengono tenuti ovviamente nascosti al grande pubblico, almeno finché non ci sarà qualcosa di concreto. L'articolo in questione, questo sui corridoi umanitari, lo scambio di accuse tra Mosca e Kiev, è di Simone Pieranni. La promessa di una tregua che consentisse corridoi umanitari per evacuare persone da alcune delle aree più a rischio, come ad esempio Mariupol o Volnovka, si infrange sulle accuse incrociate tra Mosca e Kiev. Ma nella mattinata di ieri anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha dovuto specificare: continuiamo il dialogo con le parti sul passaggio sicuro dei civili da diverse città colpite dal conflitto. Le scene a Mariupol e in altre città oggi sono strazianti. È benvenuta qualsiasi iniziativa delle parti che dia tregua ai civili delle violenze e permetta loro di partire volontariamente verso aree più sicure. Cosa che sta succedendo, diciamo che comincia ad esserci ovviamente il problema della gestione dei rifugiati che scappano dalle zone di guerra, scegliendo il canale polacco, principalmente la Polonia, che si è mostrata particolarmente attiva nel ricevere i profughi i rifugiati di questa guerra. Non è l'unica, ci sono anche altre realtà di confine, come ad esempio la Romania e altre realtà che, paradossalmente, per quelle, come dire, strano senso dell'umorismo della storia, sono quelle che fino a pochi mesi fa erano in prima linea sulla, diciamo, dover erigere muri contro i migranti che venivano dalle rotte balcaniche scappando dalla guerra in Siria, e invece, insomma, altro atteggiamento stanno tenendo per quanto riguarda questa i rifugiati di questa guerra tra Russia e Ucraina. Ovviamente la, come dire, avversione storica dell'ex blocco sovietico nell'Europa dell'Est nei confronti della Russia manda anche in questo un chiaro messaggio antirusso nell'accettare appunto i profughi provocati, i profughi ucraini ovviamente provocati da questa guerra. Continua l'articolo di Simone Pieranni sul manifesto. Le comunicazioni tra le due parti, però, anziché aprire la possibilità sulla tregua, hanno ancora di più allontanato Mosca e Kiev. In una trasmissione televisiva, il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha affermato che la Russia non sta osservando un cessate il fuoco concordato in alcune aree, impedendo un piano congiunto per consentire l'evacuazione dei civili. Circostanza confermata in serata dal ministro degli esteri ucraino. Quest'ultimo ha anche accusato la NATO di piegarsi alle pressioni russe. Parlando alla televisione ucraina, ha detto di essere disponibile a colloqui con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, ma solo se saranno significativi. Da parte sua, Putin ha dato la colpa ai nazionalisti ucraini e in un discorso tenuto ieri ha aggiunto che molto di ciò che sta avvenendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia, e queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra. Beh, ovviamente Putin però non poteva non aspettarsi, ma questo lo sa benissimo, le sanzioni, insomma, nel giocare al rialzo nel momento in cui ha deciso di fare un passo che molti commentatori dicono essere più lungo della gamba con l'invasione dell'Ucraina, non poteva non aspettarsi una reazione dal blocco occidentale, che per adesso si esplica nell'attuazione delle sanzioni e nell'invio di armi per la resistenza ucraina sul territorio, ovviamente al netto, speriamo di no, di escalation belliche che sarebbero veramente disastrose, il cui esito sarebbe assolutamente disastroso. Questo Putin comunque se lo aspettava, parlo delle sanzioni ovviamente, l'aveva messo in conto, forse non si aspettava una resistenza da parte dell'Ucraina, ma insomma che ha un esercito regolare e che pur nella minoranza, nella posizione minoritaria rispetto all'esercito russo, però comunque sta opponendo strenua resistenza all'avanzata dei soldati e dei soldati russi sulla sua terra, e insomma anche dal punto di vista dell'opposizione interna, Putin magari si aspettava diciamo o minore resistenze, o comunque per tagliare la testa al toro proprio in questi giorni ha fatto approvare delle leggi che danno una stretta di vite ulteriore, aumentando gli anni di carcere per qualunque forma di dissenso interno, e quindi insomma mette a tacitare qualsiasi forma di opposizione che ha all'interno del territorio russo, paventando carcere e manganello. Ma insomma comunque staremo a vedere, per quanto riguarda l'evoluzione del dissenso poi interno, se questa serie di strette molto gravi, che adesso tutti quanti stanno parlando nei media mainstream della posizione degli oligarchi, ad esempio russi, ma insomma io parlerei invece della posizione della popolazione russa, sulla quale vanno a ricadere pesantemente le sanzioni. Invece i giornali soprattutto italiani vanno ricercando questa o quel miliardario sullo yacht che sta scappando, che non ce la fa a pagare il conto perché la carta, non legandosi, avete sentito, no? Più al sistema bancario internazionale SWIFT, appunto non vale più nulla, quindi hanno dei problemi nell'effettuare i pagamenti e per mantenere questi tenori di vita altissimi. Sicuramente sono notizie che fanno colore, però ripeto, io mi concentrerei, quando si parla di sanzioni, di più alle reazioni, alle ricadute sul popolo, sul semplice popolo russo. Continua l'articolo di Pieranni sul Manifesto. Intanto l'avanzata russa prosegue, Mariupol è sotto i bombardamenti russi, Kiev continua ad essere accerchiata, a Volnovkava, secondo il parlamentare locale Dmitro Lyubinets, riportato dal Guardian, l'attacco è ancora così intenso che i cadaveri non vengono raccolti. Coloro che si nascondono nei rifugi stanno finendo il cibo e circa il 90% della città è danneggiata dai bombardamenti. E ieri a Kiev è stato ritrovato morto uno dei negoziatori ucraini, Denis Kireyev, sarebbe stato ucciso da uomini dell'intelligence ucraina SBU, mentre cercavano di arrestarlo perché sospettato di tradimento. Pure questa notizia, insomma, sta circolando ormai da un paio di giorni e getta, sono sincero, una luce un po' inquietante. Questo Kireyev non era stato inizialmente accreditato a potersi sedere nel tavolo delle trattative, poi non si sa come in realtà riesce, viene fuori che è una spia dei russi e muore durante il suo arresto, ma insomma, quindi in circostanze non poco chiare. A riferirlo è stato il parlamentare di Cipirani, Oleschi Gonciarenko, su Telegram. Kiriev era accusato di essere legato a elementi dell'ex governo diretto dall'ex presidente filorusso Yanukovych, vi ricordate, no? Quello che poi è scappato in Russia. Da Kiev lasciano intendere di essere in possesso di prove schiaccianti circa il tradimento del negoziatore. Schiaccianti o meno, ormai diciamo, il negoziatore, il diretto interessato, non può più esprimersi in quanto morto. E a proposito dei negoziati, nella serata di ieri è arrivata la conferma circa il terzo round di colloqui tra le due delegazioni in programma. Domani, giornata intensa anche da un punto di vista diplomatico. Ieri c'è stata la telefonata tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato USA. Blinken ha tentato di stanare Pechino, invitando la Cina a cambiare la postura di ambigua attesa di fronte a quanto sta avvenendo in Ucraina. E questo è ovviamente comprensibile da parte degli Stati Uniti. Cina, che stai facendo? In realtà la Russia, una volta che il proprio sistema bancario è stato estromesso dal sistema SWIFT, internazionale SWIFT, una volta che si sta cercando di isolare la Russia, alcune volte con delle idee efficaci per raggiungere lo scopo prefisso, quindi dare questo senso di accerchiamento, isolamento e creare delle reali difficoltà, soprattutto economiche, altre volte insomma con pretesti abbastanza fantasiosi, ecco, per quanto riguarda ad esempio l'abbattimento delle statue a Firenze. È stato proposto al sindaco Nardella di abbattere la statua di Dostoevskij, o alla Bicocca di Milano, l'avete seguito tutti quanti, la polemica per quanto riguarda la sospensione del corso sempre su Dostoevskij. Ma Dostoevskij, tra l'altro, poveraccio, è sempre lui che viene messo in mezzo, quando in realtà lui venne incarcerato e torturato, ovviamente era la Russia degli zar, appunto, per le sue simpatie progressiste. Quindi se c'è uno che ha conosciuto la durezza e le asprezze dei regimi totalitari, o comunque dei regimi tirannici, sulla sua pelle, è proprio Dostoevskij. È incredibile come la damnatio memoriae venga a colpire proprio chi non se lo merita, anzi chi nei suoi libri ha sempre dato un messaggio opposto. Ma tant'è, questi sono gli anni che stiamo vivendo. E allora il mondo, soprattutto occidentale, si chiede: la Cina che sta facendo? Come dicevo, la Russia, trovatasi isolata su tanti fronti, sul fronte di vista energetico per la partita che si sta giocando in Europa orientale, per non far più dipendere l'Europa dal gas russo e allora farlo passare per l'Algeria, l'Azerbaigian attraverso la TAP, oppure rifornirsi da quello dell'Algeria, l'America che dice: non ti preoccupare, petrolio e gas te li fornisco io. Quindi ci troviamo dalla dipendenza da una parte all'altra, insomma, e basta che ti stacchi dalla Russia, e questo sarebbe un colpo non da poco per gli Stati Uniti d'America, insomma, e far finire la dipendenza europea da idrocarburi e da fonti energetiche di natura combustibile, di fonte fossile, insomma, e quindi provenienti dalla Russia. E però all'atto pratico non è così semplice. La Russia, trovatasi accerchiata, colpita nei suoi interessi economici e non solo, pare che in questi giorni si stia avvicinando molto alla Cina. Avvicinandosi come? Facendo delle proposte ad esempio per la costruzione di nuovi gasdotti, oleodotti, per uno scambio energetico, in maniera tale che, se dovesse chiudersi per la Russia il canale europeo, potrebbero aprirsi altre vie. La Cina, da canto suo, ha un atteggiamento per adesso molto, come dice Pieranni, che insomma di cose di Cina se ne intende, un atteggiamento molto di attesa. Scrive infatti Pieranni: Wang Yi ha mantenuto però la stessa posizione che la Cina ha mostrato dall'inizio dell'invasione, incoraggiando la Russia e l'Ucraina a negoziare direttamente e la comunità internazionale a sostenere il negoziato, chiedendo anche agli Stati Uniti, la NATO, l'Unione Europea e la Russia di condurre dialoghi paritari. Però le parole, come si dice, soprattutto in diplomazia, sono importanti. È importante importante che, è vero, la Cina non si espone e mantiene un atteggiamento sostanzialmente neutrale, però d'altra parte, quando parla di tavolo, parla di tavolo paritario tra le parti in causa, e quindi chiama in causa anche la NATO, perché poi uno degli attori di questa vicenda, ovviamente forse non troppo ricordato, è la posizione che ha avuto la NATO in questi ultimi 20 anni nei confronti del gigante asiatico. Non parlo della Cina, parlo della Russia, che è uno poi dei motivi scatenanti questo conflitto. E dice Wang He, quindi condizioni paritarie e affrontare le condizioni e i problemi accumulati nel corso degli anni, incluso l'impatto dell'espansione ad est della NATO. Ripeto, le parole sono importanti, e la Cina da questo punto di vista, sì, è vero, ha un atteggiamento di attesa, ha un atteggiamento neutrale per adesso, invita la Russia a fare qualche passo indietro rispetto alle logiche di guerra, però d'altra parte, insomma, parla anche chiaramente che riconosce chiaramente, insomma, l'espansionismo ad est della NATO, che insomma ha sempre detto Putin essere uno dei motori scatenanti del suo intervento militare. Wang infatti ha spiegato che la situazione in Ucraina è intricata e non riguarda solo le norme di base delle relazioni internazionali, ma anche gli interessi di sicurezza di tutte le parti, e che perciò è necessario concentrarsi non solo sulla risoluzione dell'attuale crisi, ma anche sulla pace e la stabilità a lungo termine della regione, per costruire un meccanismo europeo di sicurezza. In serata il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba è tornato a parlare chiedendo un nuovo round di sanzioni contro la Russia. Secondo quanto riferito da Reuters, Kuleba avrebbe affermato di aver avuto una discussione produttiva con il segretario di Stato americano Antony Blinken e che i passi concordati saranno probabilmente attuati nei prossimi giorni. Così Simone Pieranni su Il Manifesto. Mi rimane il tempo di segnalarvi un altro interessante articolo, a mio giudizio, sul Manifesto di Ilan Papé, ovvero Le quattro lezioni dell'Ucraina, i doppi standard occidentali. Secondo USA Today, la foto diventata virale di un grattacielo ucraino colpito dai bombardamenti russi ritraeva in realtà un grattacielo nella striscia di Gaza, demolito dall'aviazione israeliana nel maggio del 2021. Qualche giorno prima il ministro degli esteri ucraino si era lamentato con l'ambasciatore israeliano a Kiev: «Ci state trattando come Gaza». Faceva riferimento all'evacuazione forzata della striscia di Gaza delle donne ucraine sposate con uomini palestinesi, sempre nel maggio del 21. Ma intendeva ricordare anche Israele il pieno sostegno dimostrato dal presidente ucraino in occasione dell'aggressione israeliana ai danni della striscia. In effetti, le aggressioni contro Gaza dovrebbero essere tenute in debita considerazione nel valutare la crisi in Ucraina. Il fatto che le immagini vengano confuse non è una pura casualità. Al contempo, però, chi come noi vive, analizza e denuncia le tragedie che si verificano in Palestina non può fare a meno di notare l'ipocrisia dell'Occidente, né smettere di denunciarla, c'è bisogno di farlo, o la disonestà morale insita nelle scelte della classe dirigente e dei media occidentali consentirà loro ancora una volta di mascherare il proprio razzismo e di godere di totale impunità, mentre continua ad assicurare immunità a Israele e alle sue politiche di oppressione nei confronti dei palestinesi. E cominciano queste quattro lezioni. Lezione numero 1: i profughi bianchi sono i benvenuti, gli altri meno. Questo in riferimento ai corridoi, come dicevo prima, che sono stati aperti soprattutto da Polonia e dai paesi del blocco est, che spesso e volentieri, quando si sono trattati, l'avevo detto prima, di siriani, insomma, hanno avuto ben altro atteggiamento. Lezione 2: si può invadere l'Iraq, ma non l'Ucraina. E questa è un'altra grande lezione da tenere presente. Che ci è andata a fare gli Stati Uniti, che ci sono andati a fare nel 2003, dove stava questa antrace, dove stavano queste armi di distruzione di massa? non c'erano, non sono mai state trovate. Lezione numero 3: in alcuni casi i neonazisti possono essere tollerati, e si riferisce appunto alla presenza neonazista in Ucraina. E la numero 4: abbattere un grattacielo è un crimine di guerra solo se accade in Europa. E questo, insomma, continua il parallelismo invece col diverso trattamento del popolo palestinese quando si tratta del conflitto contro Israele. Insomma, è un articolo che io vi consiglio perché approfondisce le differenze, ecco, le diverse, la politica del due pesi, due misure che spesso e volentieri l'Europa e l'Occidente hanno avuto nei confronti di altri popoli, soprattutto nel Medio Oriente, ma non solo. Finisce qui questa puntata di Press Corner, notizie a piede libero, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca, mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.